Questo pomeriggio, come avrete visto dai social nostri, parliamo di un argomento molto importante. Ricordiamo un amico che per la nostra città ha rappresentato una lunga fetta della nostra storia. Ne parliamo attraverso un libro scritto da un noto scrittore sassolese che comunque ha molta affinità con l'argomento che stiamo per trattare. Si tratta del libro Roma-Sassuolo, biglietto di sola andata, in memoria dell'amico dottor Franco Vantaggi. Abbiamo un parterre di amici questo pomeriggio che piano piano presenterò. Iniziamo dallo scrittore, dall'autore di quest'opera, Andrea Serri. Benvenuto Andrea.
Grazie, buon pomeriggio a tutti.
Grazie a te per quest'opera molto importante per il nostro territorio. Qui in queste pagine sono racchiuse, come tu stesso dici, una piccola storia dell'industria italiana delle piastrelle. Qui al tavolo del club oggi pomeriggio, per ricordare Franco Vantaggi, diamo il benvenuto anche alla moglie Concetta. Buon pomeriggio, benvenuta. Abbiamo ospiti con i quali cercheremo di ricordare la persona Franco Vantaggi, persona istituzionale. Ti do la parola perché tu possa innanzitutto raccontare in breve la storia di Confindustria Ceramica, già a Sopiastrelle.
Esatto.
Mettiamo tutti gli ascoltatori in grado di comprendere meglio di cosa stiamo parlando.
Allora, grazie, buon pomeriggio a tutti di nuovo. L'idea del libro nasce appunto dal racconto della storia professionale di Franco Vantaggi, che arrivò nel 1974 a Sassuolo tramite Milano, lui romano di origine, assieme è la storia, diciamo, professionale di Franco Vantaggi, che si è sviluppata assieme alla storia di Assopiastrelle, ma anche alla storia sostanzialmente, diciamo, di questa nostra industria. Lui è entrato nel 74, è diventato direttore generale nel 1996 fino al giugno del 2008, e all'interno del libro ho cercato, attraverso una quarantina di interviste, appunto, di delineare queste tre, diciamo, storie che sono strettamente, diciamo, intrecciate le une con le altre. Non si conoscerebbe bene la storia di Assopiastrelle senza conoscere bene le tante iniziative fatte da Franco Vantaggi, e al tempo stesso i successi di questa industria non si spiegherebbero senza la presenza di Assopiastrelle, che a Sassuolo, voglio dire, lo ricordo magari perché è più lontano, è l'associazione che riunisce le imprese industriali che fanno ceramica, che fanno piastrelle di ceramica, e attualmente anche sanitari, laterizi, stoviglie e materiale refrattario.
Abbiamo questo pomeriggio qui con noi anche il past president dal 2005 al 2009, l'amico Alfonso Panzani, a cui diamo il benvenuto. Ciao Alfonso.
Grazie.
Benvenuto. Grazie. A te è toccata un'epoca, diciamo, abbastanza difficile del momento della ceramica di Sassuolo, no? Il periodo in cui probabilmente ci sono state più questioni legate al mondo anche sindacale, di cui poi meglio parleremo più avanti.
Beh, diciamo che in realtà i miei ricordi dal punto di vista sindacale più difficili sono stati nel 1985 fino al 1995, e devo dire che Franco ha cavalcato quella difficoltà, che veniva soprattutto dal fatto che dopo la guerra del Kippur ci fu la crisi energetica. E quindi il costo del metano, che è la materia prima principale, oltre all'argilla, per produrre ceramiche così, era diventato talmente alto che non ci aveva reso più competitivi. Quindi una leadership che si era maturata negli anni dal 50 fino a 70, fino al 73, che è stata, no? E così veramente era messa a rischio. Era una ceramica in precedenza piena, ricca di manodopera non specializzata e in quantità molto numerevole. Venivano avanti delle nuove tecnologie che permettevano dei notevoli risparmi di energie, però anche con un costo sociale molto elevato, perché richiedevano molto meno manodopera, e soprattutto manodopera di un tipo diverso, molto più specializzata, adatta alle macchine. Quindi un problema veramente molto, molto grande, che è stato affrontato, secondo me, soprattutto dalle persone che erano in posizione di responsabilità in quel momento, in cui Franco aveva una responsabilità molto rilevante come responsabile della sindacale, delle relazioni industriali, e sono stati affrontati con molto realismo, soprattutto anche dalle amministrazioni comunali, dai sindacati e anche soprattutto anche da parte datoriale. E perché? Perché si trattava di intervenire a gestire degli esuberi rilevantissimi, a gestire delle nuove fabbriche che avevano bisogno di spazi diversi, quindi molto più lunghi, capannoni molto più lunghi, molto più moderni, quindi in aree nuove, e gestire soprattutto, diciamo, questo esubero. E fu gestito soprattutto attraverso l'ottenimento di maggiore produttività a fronte di miglioramenti ambientali sia interni che esterni all'azienda, e anche attraverso una riduzione di orario di lavoro, che in quegli anni, quando si passò da 33,3, mi sembra, 3,5, così, credo che ancora a livello di Confindustria nazionale ancora non sia stato, però ci ha dato 20 anni di prosperità, l'industria della ceramica è continuata a crescere, e devo dire in quegli anni che anche successivamente con l'amministrazione, visto che abbiamo qua anche il sindaco di Sassuolo, il ruolo delle amministrazioni comunali è sempre stato molto, molto positivo, sono state trovate delle nuove aree da mettere a disposizione della ceramica e si è cominciato un discorso di riqualificazione del territorio, cosa che da raccontare così in pochi minuti, però in realtà è stato un fatto. E Franco in questo è stato un vero protagonista, perché la sua grande qualità, secondo me, umana, è sempre stata una grande empatia, capire anche quelle che erano, diciamo, le ragioni degli altri per trovare un consenso che portasse del bene a tutti.
Nella chiacchierata di questo pomeriggio, Alfonso, avremo modo di tornare su tutti gli argomenti che ti ringrazio di aver in qualche modo aperto. Ti chiedo, perché tu già eri nel 73 parte integrante del direttivo di allora.
No, io sono entrato nell'82. Ah, nell'82, 84, okay. 84
forse. Però la storia di Franco nasce,
però sono,
diciamo,
il più vecchio consigliere come anzianità, sono il decano anche se non è più vecchio.
Nasce nel 73, dove allora, Andrea, correggimi se sbaglio, il direttore responsabile era l'avvocato Giorgio Saltini.
Il segretario generale. Poi diventato direttore generale era l'avvocato Giorgio Saltini, che conosceva Franco Vantaggi perché entrambi avevano lavorato a Milano, e Franco Vantaggi era in Confindustria Tessile a Milano, e conoscendosi con l'obiettivo di rafforzare l'area sindacale, parliamo degli anni 70, e con tutta una serie di obiettivi, tra cui arrivare a fare il contratto collettivo nazionale di lavoro della ceramica che risale al 1976, ma anche, e nel libro è citato, diciamo, Toto Quo vi dice, venne scelto Franco Vantaggi perché aveva esperienza di aziende industriali, mentre noi stavamo diventando grandi, ma eravamo ancora, diciamo, aziende medio-piccole. Quindi attraverso Giorgio Saltini, diciamo, arrivò qui, e fin da subito, i verbali del Consiglio Generale lo raccontano in modo molto preciso, fin da subito lui venne data la delega alle relazioni industriali e alla gestione, appunto, di tutto quello che ha a che fare con i contratti di lavoro, ma anche la contrattazione aziendale, diciamo, relativamente a vertenze o questioni specifiche.
Prima del primo break musicale mi hai dato l'assist per introdurre il terzo ospite di questo pomeriggio, Donato Pivanti. Ciao, benvenuto. Già segretario CGL per i chimici dall'82 all'87, poi segretario della Camera del Lavoro dal 2005 al 2011. Cos'è stato per te aver conosciuto una persona come Franco Vantaggi nel percorso, diciamo, della tua lunghissima attività professionale?
Beh, credo che per arrivare a questo giudizio bisogna farsi un'idea di cos'era Sassuolo e la ceramica allora. C'era ancora il Cottimo nel 73, quindi quando arriva Vantaggi il Cottimo è ancora presente. Lavoro pesantissimo, manuale, piombo dappertutto, polvere dappertutto, silicosi, piombemia, si scaricavano le acque dentro le fogne, con tutto quello che significa. E lì cominciano i problemi, nel senso che ovviamente aumentano le malattie professionali. Dal piombo ci si salvava in un modo solo, uscire dall'azienda, non c'era altre cure. E a quel punto si aprono due strade. La prima è un forte intervento per ridurre l'inquinamento esterno e interno. Penso al riciclo delle acque, penso al progressivo superamento del piombo, e questo fa fare un primo grande balzo. Il primo balzo davvero lo fa la Marazzi alcuni anni prima, quindi col superamento di un processo che era normalmente di bicottura. Cuocevi le piastrelle e le ricuocevi. In alcuni casi erano tre, perché c'era anche il lavoro con le mufole. E si va quindi verso una strada del lavoro molto più, di investimenti più alti e un lavoro molto più sicuro. Questo coincide con la crisi energetica 73-77, si apre il problema del cosa intervenire e come intervenire, riducendo i costi. Considerate che sembra una storia strana, ma allora per cuocere un metro o un chilo di piastrelle si cuocevano 2 chili di raffrettari. Cioè il consumo era così alto perché per una piccola produzione dovevi scaldare un sacco di materiale. I prodotti erano prodotti di bassa qualità, non il prodotto finale, ma barchette, colori che uscivano con tonalità diverse, e comincia la grande innovazione. E lì c'è Vantaggi. Io conosco Vantaggi dentro a quel quadro. Sassuolo ha una reazione diversa dal resto del paese. In quegli anni la Fiat non vuole la cassa integrazione a rotazione. A Sassuolo la prima riflessione era cassa integrazione speciale per tutto il settore. La risposta fu no, azienda per azienda, perché andiamo a contrattare gli investimenti, a verificare cosa si fa. La cassa integrazione a rotazione voleva dire formazione, forte utilizzo degli ammortizzatori sociali, convincere le imprese a questa scommessa e noi convincere i lavoratori. Franco, da questo punto di vista, ha chiara un'idea, che se il territorio non affronta insieme questa questione e esplode dal punto di vista sociale, diventa una vandea, è la fine del settore. E credo che questa è la cosa che l'ha condotto anche nella crisi del 2009-2010. Per affrontare le crisi bisogna trovare soluzioni condivise e non bisogna avere problemi enormi dal punto di vista sociale. Aggiungo e chiudo, ma questa è l'idea della forza che ha avuto Vantaggi dall'altra parte, ed è la nostra nei confronti dei lavoratori. Aggiungo e chiudo che dentro a quella manodopera, che erano 45.000 persone fra Modena e Reggio, la stragrande maggioranza erano famiglie venute dal sud. Intere famiglie lavoravano nelle stesse aziende, una parte di loro non sapeva leggere e scrivere. Quindi sono stati riqualificati con un accordo unico, e lì ci fu Franco ancora una volta. Noi e Franco, che era quella dell'affiancamento. Ci fu un accordo sottoscritto da noi, la Soppiastrelle, in Inail, INPS, provincia, che permetteva di individuare quanta gente era sulle linee e quanta gente quel giorno era di fianco per imparare, che era la condizione poi per andare avanti con gli investimenti. Terzo passaggio dentro a questa scommessa, forti investimenti e ciclo continuo. Perché allora la ceramica, e loro lo sanno molto meglio di me, aveva una parte che produceva ciclo continuo, che erano i forni, e il resto no, c'erano i polmoni. Ciclo continuo cambia tutta la produzione, quindi quello che tu produci alle presse entra nel forno, esce, superamento della bicottura, e quindi un cambio che ha significato per noi accettare anche l'idea che le donne deroga alle leggi nazionali, e le donne a quel punto lavoravano in ciclo continuo. 33 ore e 36 minuti pagate 40, prima con la cassa integrazione e poi con 40, che era un modo per tenere occupazione, l'altro modo è perché una parte investimenti tornasse al lavoro. Franco su questo credo che sia stato decisivo per portare gli imprenditori su questo tipo di riflessione.
Con Roma-Sassuolo, biglietto di sola andata, dove all'interno troviamo una piccola storia dell'industria italiana delle piastrelle, a cui oggi stiamo dando voce con i protagonisti di questa storia, tra gli altri ovviamente anche gli amministratori pubblici, di cui sia l'amico Panzani che l'amico Pivanti hanno fatto riferimento. Questo pomeriggio qui con noi al club, per ricordare l'amico Franco Vantaggi, abbiamo l'avvocato Luca Caselli, già sindaco di Sassuolo dal 2009 al 2014. Benvenuto Luca. Quali sono state le tue esperienze con l'ambito, diciamo, confindustriale nell'epoca della tua gestione del Comune di Sassuolo?
Sì, buonasera a tutti, grazie Claudio. Io sono stato eletto nel 2009, quindi la crisi, la famosa era glaciale, la chiamò qualcuno, era già iniziata. La campagna elettorale di quell'anno fu particolarmente accesa, non soltanto per questo motivo, ma anche per questa crisi che già si poteva sentire a Sassuolo. E sostanzialmente io sono diventato sindaco di Sassuolo quando già c'era, se ricordo bene, Armando Cafiero, ma era affiancato da Franco Vantaggi, che faceva un po' adesso mi perdonerà Armando, ma faceva le presentazioni, nel senso che diceva sono qua, adesso verrà lui, eccetera. Quindi e fu un periodo particolarmente difficile. Poi io credo anche che i cambiamenti politico-amministrativi, soprattutto nei comuni, non avvengano mai per caso. Probabilmente, lo dico adesso col senno del poi, anche quella crisi internazionale che in un paese diverso da Sassuolo magari si sente diversamente, ma che in una città come Sassuolo si sente particolarmente, abbia contribuito forse in qualche modo al cambiamento politico, perché poi io sono stato il primo sindaco di centrodestra di Sassuolo e quindi può essere che questo tipo di risultato, che per l'epoca fu eclatante, sia stato anche influenzato da questo periodo particolarmente difficile. Ricordo non soltanto le riunioni che facemmo a Bologna presso l'assessorato alle attività produttive, io mi ricordo in particolare quella sulla questione della Marazzi di Iano, però in quei casi i sindaci, lo ricordavamo prima fra di noi, vedo tanti amministratori pubblici che dicono sì, abbiamo fatto la riunione per non so, quando chiude un supermercato, eccetera, e poi ne escono come se fossero loro. In realtà il sindaco in quella sede è un garante istituzionale, non deve fare trattative, è lì poi per garantire che nel caso in cui si trovi in accordo il comune faccia la sua parte, ecco. Dal punto di vista invece strettamente amministrativo fu un periodo in cui il comune di Sassuolo fu obbligato, scegliemmo anche di farlo perché era obbligatorio farlo, mettere tantissimi soldi di spesa corrente, quindi non investimenti ma soldi per i servizi sociali, poi Claudio se lo ricorderà, quindi nei servizi sociali, perché c'era bisogno di dare un ulteriore sostegno a tante famiglie che erano in difficoltà. E anche su questo, se mi permetti 30 secondi di precisazione, perché quando dicono il comune fa troppo poco, il comune non può sostenere da solo una famiglia dove uno dei membri della famiglia perde il posto di lavoro, va in cassa integrazione. Il comune può dare un sostegno palliativo, una sorta di soldi, mi ricordo pagavamo le bollette magari, eccetera. Poi c'è tutta una serie di famiglie che già è seguita dal comune per questo tipo di problemi. In quel periodo se ne aggiunsero centinaia e quindi c'era anche una vera preoccupazione da parte di tutta la giunta e del consiglio comunale, ma mia in prima persona, perché poi il sindaco è la persona più sola della città quando ci sono dei problemi, ve lo dico per esperienza, vale per tutti i sindaci. Quindi c'era una vera preoccupazione perché non si sapeva bene dove ci avrebbe portato questa crisi strutturale internazionale, ed essendo Sassuolo una città industriale chiaramente la preoccupazione era doppia, ecco.
Io voglio questo pomeriggio portare qui al tavolo il vero spirito di Franco e mi consta raccontare un aneddoto che peraltro riguarda tre dei sei presenti. Allora era credo il 2010 più o meno, uscì dal CIPE la notizia che era stata approvata la Bretone. Allora, Franco telefona a Caselli, io allora ero assessore alla ceramica e alle attività produttive, Franco Vantaggi telefona a Caselli, dice guarda bisogna che interveniamo sull'allora ministro Matteoli, organizza un incontro dovunque, ovunque, quantunque, quando ti pare, fallo presto. Luca mi convoca e organizziamo, se ti ricordi,
andiamo
prima a Bologna,
poi ti racconto.
Ci riuniamo a Bologna dove partiamo con allora presidente, ti ricorderai Alfonso Cera, Franco Manfredini, organizzammo due automobili, spedizione a Bologna, arriviamo a Bologna, è stato proprio una cosa tipo bomba, insomma, siamo arrivati là e ovviamente il ministro è in ritardo, quindi Franco ci invita a un caffè collettivo, gli dicevo raga qua bisogna che portiamo a casa lo stile di Franco, e lì in effetti strappaste, noi eravamo, io almeno ero partecipavo da autista,
c'era praticamente. C'era, insieme a noi.
Strappammo però un sì, no? Pare allora definitivo su una cosa che poi purtroppo Alfonso non è ancora.
Lui uscì sulla CER il giorno in cui io terminavo il mio mandato. Presidente della Bretella di quelle edizioni lì di CER, per i miei predecessori ce ne sono stati altri due o tre, sono 50 anni che andiamo avanti, qua 60 direi, 60 forse adesso cominciano gli espropri, speriamo.
Vediamo,
io non ci credo più finché non la vedo.
La speranza che lei possa prendere la patente prima che questo
invece
succeda.
Volevo ricordare, se posso,
certo,
perché ero presidente nell'era glaciale, quello è stato veramente un altro momento di grande difficoltà, lì fu perché un imprenditore molto importante, non facciamo nome, involontariamente io penso, decise di mettere in liquidazione un'azienda delle sue e quindi con molta liquidità all'interno, e quindi io mi ricordo che da Wall Street le compagnie di assicurazione che avevano tolto le assicurazioni a tutto il settore, Wall Street che era preoccupato perché ci fossero ben poche aziende allora quotate in borsa nel nostro settore, una preoccupazione generale, e devo dire che c'è stato un momento di panico. Però, cosa che forse subito non mi aspettavo, abbiamo trovato all'interno nostro una grandissima coesione, tutti gli imprenditori sono stati molto nel rifiutare questo concetto verso l'esterno. E naturalmente anche in quell'occasione ci siamo trovati affiancati e dalla parte sindacale e da parte della politica, e di destra e di sinistra, quindi allora c'era una regione governata in un certo modo, il Sassuolo governato da una parte opposta, però tutti assolutamente schierati, perché poi in realtà è un momento difficile, perché è stato il momento in cui Lehman & Brothers fu dichiarata fallita, io ero il giorno prima, ti ricorderai.
Assolutamente.
Il giorno dopo c'era l'inaugurazione del CSI, quindi dovevo dire qualcosa. Non sapevo
cambiò
più.
Il piano strategico della comunicazione.
Non sapevo più che cosa comunicare, perché veramente se avessi dato un messaggio di grande ottimismo mi mettevano dentro.
Non era
di grande pessimismo, non era il luogo. Però anche in quel momento lì io devo dire che il distretto di la politica e le parti sindacali, le parti responsabili sono tutte unite e abbiamo superato un momento lì veramente.
Io credo di poter dire, Franco è stato anche mio direttore, poi racconterò anche il pezzo della storia che mi riguarda, che Franco aveva la grande capacità di ridurre la dimensione della cosa,
sgonfiarla,
è vero, ridurla al punto da poterla, diciamo, gestire. E questo ha, credo, e
soprattutto di interfacciarsi con tutti i soggetti,
mettendo tutti a loro
grande,
assoluta
nella condizione di poter dare ognuno il meglio al fine comune, del bene comune.
Senti, è un altro viaggio sempre, diciamo, della speranza, no? Affinché la Bretella si potesse vedere, ricordava prima l'ex sindaco Caselli, lo faceste a Roma, io lì non c'ero, però c'eravate voi.
No, solo un aneddoto velocissimo, perché mi hai sbloccato un ricordo. Andammo a Roma dal direttore Altero Matteoli, non c'era, io con Altero ero amico, lo conoscevo dai tempi della militanza già prima di AN, C'era però il direttore generale del Ministero dei Trasporti, e quando entrò Franco Vantaggi si videro, si abbracciarono e dissero: ma da quant'è che parliamo di sta bretella? 30 anni, quanto sarà 30 anni? E noi ci siamo messi a ridere. E mi ricordo un altro aneddoto, questo anche per ricordare la figura di Franco, che alla fine della riunione lui mi disse: ma tu sai dove andare a mangiare stasera? Ho detto: sì, lo so. Ma tu pensi di saperlo? Mi ha detto: però non lo sai. Allora io ho detto: no, guarda, lo so. Poi io volevo andare a mangiare da Piperno nel ghetto, dove vado sempre, però poi ho pensato: adesso lo frego. E sono andato ai due ladroni, che all'epoca era il ristorante, quello un pochino dove trovavi tutte le personalità, eccetera, eccetera. E infatti a un certo punto è entrato Franco, mi ha visto, mi ha detto: ma allora lo sapevi? E te, certo. quindi, ma avete sbloccato un ricordo e vi ringrazio.
No, ci sono...
Prego, Donato.
Ci sono due o tre cose. Vabbè, sulla bretella credo che potremo discutere, e sono sempre più convinto che non serva, ma questo è ho detto, invece, sono due passaggi che danno l'idea di chi era Franco anche nelle relazioni sindacali. Il primo, crisi appunto 86-83, gli imprenditori non erano tutti uguali, non erano tutti sulle stesse posizioni, tant'è che la crisi si apre a Sassuolo col presidente Savigni, che viene mandato avanti e fa l'operazione di procedura di licenziamento. Ma arriva una telefonata di Franco Vantaggi, dice: Adonà, guarda che là aprono la procedura, e voi cosa fate? Noi la blocchiamo, blocchiamo la fabbrica. Bene, perché questi che erano gli altri, ha mandato avanti, se passa lui, passano tutti. L'onestà culturale e intellettuale di Franco. Questa è una. La seconda invece è carina. Iris aveva, anche questa la prima, era molto carina, Iris aveva un'azienda in Sicilia, si chiamava Amica, 30 persone, Iris decide di chiuderla, giornali in Sicilia, Caltagirone, scrivono di tutto, e facciamo l'incontro a Sassuolo, perché poi quel dirigente conosceva Maurizio D'Avoglio, segretario della Camera di Sassuolo, e facciamo l'incontro. Ci presentiamo, la sede era ancora a San Giorgio, entra Franco con il dirigente dell'Amica, dell'Iris, tutto vestito di bianco, e si presenta dicendo: scusate, non abbiamo trovato la divisa color cacchi. Questo aiutò a sdrammatizzare, e quella storia finì in un modo molto semplice. L'azienda fu riaperta. L'ingegner Villa, che vuol dire SACMI, andò a realizzare un forno nuovo pagato all'Iris, l'azienda si ristrutturò e quello risolse la questione, andammo tutti in Sicilia a riaprirla. E fu una roba molto interessante. L'altra cosa dimostra anche gli interessi diversi. Iris non era generosa, fu costretta a farlo. Questa è una. Due, e torno alla crisi del 2009, quella dell'Iris non fu un errore, fu una scelta. Perché? Perché ovviamente l'imprenditoria sassolese non è perfettamente uguale. Quando ci fu la crisi nel 2000 e nel 1980, c'è chi ipotecò 2000 appartamenti e fu l'Aragno. C'è chi ipotecò la terra, Pastore Nettuno. C'è chi non dovette ipotecare niente perché aveva 180 miliardi dentro il bilancio. Ed è la Liris, che era un consorzio di produzione di biscotto, chiusero tutti i soci, Pifferi, che vuol dire allora Lux, Grex Lux, eccetera, e Minozzi ristrutturò completamente l'Iris con i soldi che erano i bot dati a garanzia, per dire che la condizione economica delle aziende era completamente diversa. E quando c'è la crisi del 2009, l'Iris, Minozzi, ha tre società in Liechtenstein, una non si è riuscita a trovarla, dove con 20.000 euro controllava un pacchetto globale di 400 milioni di euro.
Stiamo questo pomeriggio, di fatto, caro Andrea, sì, raccontando la storia della ceramica con tutti i suoi retroscena.
Assolutamente.
Siamo andati molto oltre quella che era la nostra aspettativa, e di questo ne sono grato al parterre che partecipa a questo pomeriggio, alla Definire la memoria mi dispiace, perché io lo trovo sempre molto, molto presente.
Assolutamente.
Nella nostra vita parliamo molto spesso di Franco per tutta la sua, voglio dire, lunga storia e lunga attività nel territorio. Territorio che, come diceva giustamente Donato, è composto da tanti attori. La parte industriale, diciamo, dell'innovazione tecnologica, citavi l'ingegner Villa, personaggio fondamentale, cruciale, io credo, per lo sviluppo dell'industria ceramica manifatturiera del nostro territorio, e non solo a livello planetario e globale. Tutti lo ricordiamo ovviamente come uno dei primi grandi imprenditori che da una piccola associazione, di una piccola cooperativa con sede a Imola, ha costruito un impero da qualche miliardo di euro ancora oggi. Qui vicino è nata la storia, caro Andrea Serri, di tantissime aziende. Siamo a quattro passi dal Bar delle Vergini, dove credo di...
La culla.
Dove, dico male Alfonso, più o meno tre quarti delle imprese sassolesi si sono formate con una stretta di mano, andiamo, facciamo l'investimento. Com'è nata un po' tutta questa storia? Dai Alfonso, dai un piccolo...
Del distretto.
Parliamo distretto, 30 secondi della nostra storia.
Il distretto molto rapidamente, perché è una cosa che poi è abbastanza conosciuta ormai, l'ha studiata anche Prodi molto, molto bene, a profondo. E poi Andrea ha fatto anche recentemente un nuovo libro. Comunque il settore è nato a Sassuolo, c'era dopo la guerra fondamentalmente. Prima della guerra c'era, mi pare, la fabbrica dei pioppi della Marazzi.
C'era,
no?
C'era Marazzi.
Che quella è anche una bella storia imprenditoriale.
La fabbrica di cartone.
Di cartone, sì, dei pioppi anche, detta fatta di cartone, ma era la fabbrica dei pioppi.
Dei filari dei pioppi.
Esatto, perché i pilastri erano i pioppi al posto. È fatto di un imprenditore che è una storia interessante anche quella, che però non ne parliamo oggi, ma che aveva un negozio di alimentari, Filippo Marazzi, non l'ho conosciuto ovviamente, però che aveva un negozio da droghiera, che a bella età di 66 anni vende tutto e rischia e parte con la storia che poi diventa la storia della Marazzi. E nel dopoguerra si è sviluppata prima con le maioliche, piastrelle da rivestimento, per via anche delle argille locali, e poi, diciamo, io credo che Marazzi abbia avuto un ruolo, la famiglia Marazzi abbia avuto un ruolo molto importante nello sviluppo iniziale di questo settore, perché è stata anche l'anima delle rivoluzioni, quando si è passato dalla maiolica al pavimento in contrafforte. Questo fu Minozzi, che fu un'innovazione importantissimo dell'Iris, che portò il prodotto sassolese a essere conosciuto in tutto il mondo. E poi con la crisi del Kippur, l'abbiamo accennato prima, quindi crisi energetiche, le piastrelle venivano cotte in 48 ore, si passò a una cottura di un'ora, poi di mezz'ora, 20 minuti, nell'arco del tempo, quella fu una innovazione portata all'interno della Marazzi, che intorno al papà di Filippo, a Pierino Marazzi, aveva fatto una fabbrica che chiamavano degli ingegneri, perché aveva negli anni 60, negli anni 50 e 60 portato tutti ingegneri giovani, come l'ingegner Lucchesi, c'erano tanti, Poppi, quasi tutti quelli che poi hanno dato vita a delle innovazioni, piccole o grandi, nel nostro settore, molti. Stefano, che non era ingegnere allora, però nasceva da Marazzi. E nel 75 si passò dalla bicottura alla monocottura, poi si è passati al gran porcellanato, eccetera. Quindi è stata una bella avventura, che è durata ormai da diversi decenni, e che dal sfruttamento delle materie prime locali si è passati ad acquistare le argille un po' da tutto il mondo, adesso con la crisi ucraina veramente da tutto il mondo, e siamo ancora leader mondiale, che si è riconosciuti, nonostante che le nostre piastrelle vengono cotte da un gas estremamente costoso, da materie prime che sono costose, che importiamo da tutto il mondo, da una manodopera tutto sommato molto ben retribuita, perché è riferita dal metalmeccanico degli altri settori,
direi che grazie anche a quegli accordi che abbiamo menzionato di Franco Vantaggi e degli attori di allora, hanno consentito questa produttività. Produttività che oggi la competizione internazionale comincia un po' più a succhiolare, quindi forse ci sarà bisogno di qualche cosa di nuovo e qualcosa, speriamo di no, ma ci sarà forse anche da affrontare di nuovo delle nuove sfide per mantenere questa supremazia. Questa è una grande sintesi.
È stata una sintesi però direi molto esaustiva. Andrea, quando hai pensato a questa opera, perché poi racchiudi un sacco di interviste, qual era l'obiettivo finale? Sei rimasto soddisfatto del tuo lavoro? Ci sarà un sequel? Hai avuto modo di toccare tantissimi temi e un testo che dicevamo scaricabile dal sito di Confindustria Ceramica gratuitamente?
Assolutamente. Allora, questo libro è stato presentato il 1° di luglio del 2008. Il primo giorno in cui ci fu il cambio della guardia tra Franco Vantaggi, direttore generale, e Armando Cafiero. Io iniziai a pensare questo libro circa 7-8 mesi prima, e mentre lavoravo, perché io voglio dire lavoro a Sopiastrello e Confindustria Ceramica, pensai di realizzare questo libro con l'obiettivo, da un lato, appunto di raccontare questa storia, dove sono stati citati diversi aneddoti, ma ogni aneddoto che vede e che ha visto Franco Vantaggi protagonista, a leggerlo con grande attenzione, aveva questa capacità di trovare una soluzione, di smussare le criticità, di fare la miglior sintesi sostanzialmente possibile. Dall'altra parte, molte delle scelte fatte erano funzionali a fare qualche cosa di assolutamente straordinario. Ne cito una, ma voglio dire, potrebbero essere tante, e nel libro, che come tu dicevi e lo riconfermo, è liberamente scaricabile dal sito di Confindustria Ceramica nel bookstore, anni 70, tutta Confindustria fa un accordo con Snam per il gas metano, a Sopiastrelle, unica associazione d'Italia a fare un accordo sostanzialmente a margine. Eravamo importanti, ma immaginate che dall'altra parte c'erano realtà, voglio dire, c'era la Fiat piuttosto che realtà assolutamente importanti. Questo vi dà la capacità di avere fatto, di aver immaginato un proprio percorso autonomo, dove la capacità di fare cose e di essere anche originali e di non avere paura, partendo da Sassuolo, che siamo in provincia, no? Da un certo punto di vista, di andare a fare cose di questo tipo. Questo secondo me è stato un aspetto estremamente importante che ha sempre caratterizzato questa imprenditoria e in senso generale anche il tessuto, il territorio, il tessuto sociale, politico, istituzionale, sindacale, che ha consentito di fare cose sicuramente importanti.
Certo, Alfonso, sì.
Vorrei ricordare una cosa che Franco ha fatto e non me lo permetterei, e non me lo perdonerei se
rimanesse dimenticata in questa celebrazione, in questo ricordo.
Io, Franco, è stato artefice di un'altra cosa molto importante che ci ha permesso di passare da Sopiastrelle a Confindustria Ceramica, che dice uno cambia nome, no? Ma in realtà è stato un passaggio veramente molto, molto importante che è avvenuto durante la mia presidenza per volontà di Franco, tantissimo, e per l'importante intervento di Giorgio Squinzi, loro presidente di Petrochimica, quando abbiamo incorporato l'associazione dei sanitari che facevano parte di Federchimica, e l'abbiamo portati all'interno della nostra associazione. Questo ci ha permesso di diventare una Confindustria, di non essere più soggetti ai ricatti della territoriale, cioè Confindustria Modena che ci voleva assorbire. Abbiamo dato da lì poi anche con l'assorbimento di Andel, che poi è venuto a cominciare dall'anno successivo, esatto. Era ancora presidente, io l'ho portato a termine Manfredini, abbiamo un'associazione confindustriale che rappresenta un po' tutto l'arco del materiale da costruzione, della ceramica e anche dei laterizi, che ci danno un grande potere di rappresentanza, oggi di contare veramente qualcosa, e questo anche a livello europeo, perché siamo l'associazione più importante all'interno di tutte le associazioni, perché noi rappresentiamo tutta la filiera, dai ceramici speciali fino, quindi abbiamo un peso politico oggi molto più importante, siamo ben conosciuti sia a livello di giunta con l'industria Roma, anche a livello della politica che ci conosce, e anche a livello europeo possiamo avere negli anni futuri, dove ci saranno le grandi sfide da portare avanti, abbiamo un potere di rappresentanza molto più grande di quello che eravamo quando, ricordava Cipolletta, Asso Piastrelle, Asso che,
esatto.
E questo, Donato, è stato un grande merito di Franco.
Una cosa sola, molto rapidamente, io non so perfettamente quali saranno i problemi che ci troveremo fra un po', ne ho un'idea, ma so due cose però. La prima è che è cambiata in parte la imprenditoria sassolese, il processo di internazionalizzazione c'è stato, intere famiglie o vecchi gruppi sono scomparsi, altri hanno il nome ma sono cambiate le proprietà, Marazzi ne cito una, ma è un esempio. Le distanze fra i centri decisionali e i luoghi della produzione si stanno allungando. Ci sono però, dal mio punto di vista, due cose che restano fondamentali: la qualità di questo territorio, delle professionalità, delle competenze, la possibilità di innovare, e in ceramica, ma anche di utilizzare le aziende meccanoceramiche per fare anche produzioni diverse, quindi dove il tutto si tiene. Su questo torna il pensiero di un sindacato duro, perché non siamo mai stati teneri, ma moderno, quindi che non considera l'impresa un avversario, ma un luogo di naturale conflitto per progredire sempre, per progredire, far progredire il lavoro, e l'altro è il pensiero di Franco. In un disastro sociale non c'è futuro per il sistema dell'impresa. Questa è la linea che lo ha portato, anche l'ha visto condurre per anni la sua battaglia. Io credo che quella linea dovrebbe restare nella testa anche dell'imprenditoria, pur essendo lontana.
Voglio sfruttare la presenza dell'ex sindaco Caselli in qualità di navigato politico, non solo locale. Insomma. Cosa può fare la politica per sostenere, abbiamo sentito dall'ex presidente Panzani e anche dall'ex direttore Pivanti parlare di ingerenze politiche importanti, no? Tanto nello sviluppo del territorio. Cosa dovrebbe fare la politica, non voglio dire locale perché lo hai detto giustamente prima, un'incidenza relativa, cosa dovrebbe fare la politica nazionale per sostenere questo nostro cluster? Definiamolo così, poi magari è addirittura riduttivo, però...
Ma grazie per il navigato, ma in realtà non lo so, diciamo che sono di lungo corso, ma sempre a livello locale, quindi... Allora, una domanda abbastanza impegnativa, adesso vedrò di essere breve. Il problema della politica è sempre quello di riuscire a capire prima le opportunità e a metterle in campo, senza che la cosa venga fermata per motivi di opportunità elettorale, perché sappiamo che la politica comunque guarda sempre da una parte e dall'altra ai voti, all'opportunità, al fatto di prendere provvedimenti che non siano impopolari, che portino a un calo dei consensi. Quindi prima si parlava di come la politica è riuscita ad agevolare l'insediamento di imprese importanti a Sassuolo. Io posso dire che quelli erano bei tempi. Io ho fatto il sindaco quando la città era satura, anzi le imprese purtroppo non dico che stessero chiudendo, ma comunque c'era quella crisi, che il rischio c'era. Un sindaco o un presidente del consiglio che si trova degli spazi da riempire può fare tante cose. Un sindaco che si trova degli spazi già occupati chiaramente fa molta più fatica. Cosa dovrebbe fare oggi la politica nazionale per sostenere il nostro settore industriale precipuo della città, che è quello ceramico? Beh, la prima cosa che mi viene in mente è il costo dell'energia, però questo è un tema di cui si è parlato, si parlava prima dell'accordo a Latere, nei bei tempi andati dell'accordo a Latere con la SNAM. Questo è un tema che oggi è caldissimo, perché sappiamo del problema del gas, di Putin, della guerra in Ucraina, eccetera, ma se ne parlava anche 15 anni fa, perché io mi ricordo 15 anni fa quando facevamo venire il sottosegretario Saia, che era anche lui di AN, a Sassuolo, si parlò appunto di un prezzo politico, comunque un prezzo convenzionato per l'industria ceramica. Non credo che queste siano strade per oggi che siano percorribili, perché i bei vecchi tempi dell'accordo con la SNAM, secondo me, se ne sono andati. Oggi ci sono settori industriali in Italia che contano tanto quanto il nostro o di più, e quindi diventa difficile. Però io credo che in generale per l'industria italiana la prima cosa da fare sia il prezzo dell'energia, perché questo è il vero problema oggi, credo, con cui hanno a che fare tutti i settori industriali.
Senza dubbio nella dichiarazione dell'ex sindaco Caselli c'è un intento, voglio dire, che tutti condividiamo, che ha a che fare con l'energia. Ma nell'intervento del past president Panzani si faceva anche riferimento a una visibilità internazionale, nazionale, molto maggiore della nostra associazione, diciamo, datoriale, sì, che è Confindustria Ceramica. Andrea, quando io e te abbiamo iniziato a lavorare in questo settore si producevano 630 milioni di metri quadrati, più o meno.
Un po' meno, perché siamo un po' più antichi, un po' più vecchi, via, mettiamola così. Però siamo arrivati anche lì.
Oggi, esatto, siamo sui 230-240, no, correggimi se sbaglio.
380.
Bene, io sempre una visione. No, vabbè. Ci sarebbe un altro aneddoto, sempre da ricordare, carino, io credo. Allora, io assessore alla ceramica, Caselli, sindaco di Sassuolo, Franco Stefani, presidente di System, scrive un articolo dove parla della forte riduzione della produzione italiana. Io, senza saperlo, scrivo attraverso un'intervista fatta, mi credo, dal tuo collega, adesso non voglio dire, credo fosse Paolo Annese, no? Sì. un giornalista locale, dichiaro la stessa cosa. Cioè, dico, qua c'è un problema grosso, il fatto che non ci stiamo rendendo conto che non siamo più, ti ricordi, Alfonso, fu un incidente diplomatico, tra l'altro uscì contestualmente, cioè tipo Resto del Carlino lunedì esce l'intervista a Franco Stefani, Resto del Carlino martedì esce la mia dichiarazione e scoppia naturalmente il caso politico. Anche in questo caso Franco Vantaggi, Luca ricorderai, fu il nostro mediatore politico-culturale, ci invitò, forse eri anche tu presente,
sì,
Andrea,
presente,
ci invitò a un pranzo di, come posso dire, di pace, no? per la ritrovata pace, a cui credo non partecipò Franco Stefani, credo non venne, però sì, c'era un arrabbiatissimo Franco Manfredini, allora presidente in carica, il quale mi aspettava sulla porta come si aspetta un ragazzino che è tornato a casa dopo 4 giorni d'assenza a scuola. Esatto. Io arrivo ovviamente con le ceneri pronte ad essere poste sul capo. Franco Vantaggi sbanca subito la questione, dice: no, badate che qua, voglio dire, non è successo niente, adesso mangiamo.
Sì, anche perché Franco amava, ogni volta che mi vedeva diceva: ma io sono di sinistra. Vero, sì, però io una volta gliel'ho anche detto: tu sarai pure di sinistra. Ho detto, però, perché lui aveva allora, io l'ho sempre definito una persona con la sensibilità di sinistra, sensibilità sociale di uno di sinistra, ma col pragmatismo di uno di destra. Quindi sostanzialmente ogni volta che mi vedeva, io sono di sinistra, detto: guarda Franco, ci sia solo lì e te fa lo stesso, cioè voglio dire, non è che ti sei mai sbloccato l'altro ricordo. Io ricordo anche un assessore Casolari che in consiglio comunale disse una cosa che io oggi ancora ripeto a quelli che ogni tanto con cui parlo del settore ceramico. Casolari prese il microfono e disse: allora signori, qua si parla tanto di Sassuolo della ceramica, trovatemi, vi sfido a trovarmi 10 aziende con lo stabilimento produttivo con sede legale a Sassuolo
al 41049,
e metteteci pure dentro anche i terzi fuochi. E si arriva a 8 di sotto.
Contammo, ricordo, era sindaco, aiutami Caselli,
forse Pattuzzi. No, secondo me ero sindaco io e tu eri assessore.
Può essere, però Donato, dissi una cosa sbagliata? 41049, quante sono le aziende, Alfonso?
Non
chiedo
tante,
il vostro aiuto.
Più tante.
Fioranno
sì.
di qualche uno in più.
Quindi sì. c'era un bisticcio, no, un bisticcio di competenza territoriale.
C'erano tutti i consiglieri con le mani, facevano uno, due, ne vedevi tutti. Sì. Si fermavano tutti a 7, 8.
A proposito della caratteristica di Franco, una sera in un pranzo, in una cena, ci vediamo io, Franco, Gianni Rinaldini, eravamo tutti in pensione. Gianni no, Gianni era ancora segretario, era, non era più segretario dei meccanici nazionale. Entriamo e Franco dice: ma Gianni, ma cosa combini? A Roma sono tutti preoccupati. Ma perché? Ho sempre fatto gli accordi con lui. Dicendo in sostanza, i romani mica sempre capiscono. Certo. L'altra cosa era, è vero che si va in Confindustria, la sua piastrella va in Confindustria, ma Franco ogni volta che parlava diceva, in quegli anni stiamo lontani il più possibile dall'uccellone.
Lo stavo per dire io, Renato,
c'è, grazie. C'è un altro aspetto toccato prima che potrebbe essere interessante riprendere, cioè quello della visibilità, no? Prima si diceva era importante essere visibili. Quando Franco Vantaggi nel 1996 diventò direttore generale, una delle cose importanti che fece fu trasformare il convegno inaugurale di Cersaie da momento istituzionale a evento con una grande visibilità. Furono gli anni in cui Angelo Borelli era presidente e venne fatto l'accordo con lo studio Ambrosetti, che ci portò Umberto Agnelli, Tronchetti Provera, eccetera. Quindi era sempre il medesimo convegno, no? Inaugurale, che chiami le personaggio, ma per il taglio dato, per il tema sostanzialmente trattati e per le diverse cose, la visibilità di questo settore crebbe molto e andò significativamente al di là dell'ambito locale, che sono poi, diciamo, quella capacità di creare relazione che diventa tuttora e tutt'oggi estremamente importante, eccetera. Questo è un altro merito, diciamo, che ebbe lui all'inizio della sua direzione generale.
Posso dire un'ultima chiosa? Dovete andare?
No, andiamo.
Ultimissimo, per quanto mi concerne, con Franco, del tornando a parlare di energia, si fece il consorzio per l'energia e per le piccole imprese. Si fece anche Gas Intensive, che partecipò fortemente alla liberalizzazione, nel bene e nel male, perché oggi bisogna aprire anche un altro dibattito per liberalizzare le energie in Italia. E questo ci ha portato anche ad avere anche lì una maggiore forza, una maggiore visibilità a partecipare nelle giunte fra il mercato e l'offerta per stabilire un po' delle regole, cose che prima non avevamo mai partecipato. E soprattutto oggi, sempre anche a livello europeo, sempre attraverso anche questi meccanismi, Gas Intensive era, anzi per chi non lo sa, era praticamente un consorzio nato fra tutti i grandi energivori dell'industria italiana. Gli acciai, per esempio Ilva, consumava tanto quanto tutto il comprensorio sassolese e imolese della ceramica, quindi noi siamo stati grandi consumatori, ma eravamo relativamente rispetto alla carta, rispetto agli acciai. Partecipare insieme a quel mondo lì ci ha aperto degli orizzonti che oggi stiamo cercando di cavalcare. L'ultima cosa che forse, quando io dicevo visibilità e la politica, era a livello di nucleare, a livello di estrazione di metano, cose che non è tanto nei rapporti fra noi e l'Eni, o oggi il metano c'è, gira per l'Europa, probabilmente l'Italia diventerà un hub del metano per la sua posizione geografica, ma sicuramente lo è già. Invece quello che noi dobbiamo, la nostra forza deve essere di esprimerci in Europa e in Italia per cercare di migliorare il contesto politico, la sensibilità per fare delle politiche che siano a favore delle aziende energivore, però sempre contemplando l'ambiente, contemplando le cose, cercando di mantenere un miglioramento anche rispetto alle situazioni ambientali, cui la nostra convinzione è sempre stata estremamente sensibile, anche con Franco. No, io voglio uno come Vantaggi che ha fatto, è riuscito a sintetizzare veramente questo.
Ultima su Franco e sulla sua capacità di essere un interlocutore importante a livello nazionale.
per le cose fatte qui, sì, sugli orari, sui contratti, e che quando se n'è andato io ho telefonato una persona che lui lo conosceva benissimo, si chiamava, si chiama Sergio Cofferrati. Sergio mi ha detto: purtroppo non riesco a venire. Non se ne va un avversario, se ne va una persona che ho sempre rispettato, che ci ha sempre rispettato, e che con lui abbiamo fatto non solo ottimi accordi, ma anche ottime riflessioni. Questo per dire il rapporto che lui è riuscito a costruire anche a livello nazionale.
Dal club di Sassuolo, Andrea Serri, il tuo libro, hai visto cosa siamo riusciti?
Incredibile. Memorie e ricordi.
Io credo che Franco vorrebbe che tutto questo fosse così.
Sì.
Che ne dici?
Assolutamente sì. Nell'informalità della, diciamo, di questa chiacchierata, io credo siano emersi, stiano emergendo tante cose importanti, interessanti, anche per cogliere, per capire quel determinato periodo storico, ma anche il dietro le quinte di certe cose che è, diciamo, di grande spessore e di grande importanza. Quindi questo sicuramente sì. E proprio credo che nell'informalità, facendo però cose serie, ci sia forse anche un altro suo tratto tipico, no, del, diciamo, dell'uomo. Perché prima di essere un direttore generale è stato un grande uomo, e Franco Vantaggi.
Io avrei un paio di aneddoti molto personali, che però vorrei, voglio dire, in questo pomeriggio, così portare a conoscenza di chi ci sta ascoltando, e così per fomentare ulteriori ragionamenti sul personaggio, no? Perché Franco è di fatto un personaggio, c'è, cioè, una persona che ha lasciato il segno su quasi tutte le azioni che ha fatto. Allora, inaspettatamente vengo eletto nel 2014 presidente di Ceramicolor, che è la Confindustria, diciamo, dei colorifici. Vengo convocato a Milano nella sede di Federchimica. Allora il presidente era il dottor Puccioni, il quale mi riceve ovviamente come di prassi, no? per così ricevere le credenziali di questo nuovo presidente eletto, e si trova davanti un capellone con la barba, senza cravatta, no? Dove notoriamente in ambito, voglio dire, Federchimica,
poco confindustriale, così.
Il fotografo ufficiale, quando mi incontrò prima di questa visita alla presidenza, mi chiese dove avessi la cravatta, e dissi: guardi, io non uso la cravatta da una ventina d'anni. Dice: beh, allora gliene presto una io, così facciamo la foto, e potrebbe anche aggiustarsi un po' i capelli, dico, magari, vabbè, facciamo il possibile. Insomma, facemmo questa foto di rito, che poi era quella che serviva, diciamo, per gli annali di Federchimica e quant'altro. Finalmente arrivo alla presidenza, dove ad accogliermi c'è l'allora direttore Claudio Benedetti. E il presidente Puccioni, no? Benedetti è passato credo 40 anni alla guida di Federchimica, che salutiamo peraltro, perché immagino ci sentirà, se non in diretta, in differita. E presentando le mie credenziali, dico: sono stato anche dipendente di Assopiastrelli. Dice: no, allora conosce Franco Vantaggi. Dico: beh, è stato in realtà colui che mi ha dato il primo lavoro in assoluto, adesso lo chiamiamo. E allora prende il cellulare e telefona a Franco, che va in viva voce. Allora dice: ciao Franco, siamo qui a Federico. Ciao, come state? Dice: c'è qua uno che dice di essere tuo amico, che è diventato di recente presidente di Ceramicolor, un tale Casolari. Casolari, come stai? Dice: vedi sto stronzo dove è arrivato. Franco, era questa cosa qua meravigliosa. Sì, allora sì. Questa sua nota di colore in questa telefonata mi sdoganò definitivamente nel mondo, diciamo, della gestione di una presidenza, peraltro abbastanza complessa, perché ovviamente le questioni a cui faceva riferimento Donato Pivanti e ovviamente anche Alfonso Panzani per noi erano al quadrato, trattando temi di chimica e con la complessità ovviamente che la chimica porta dentro di sé. Questo era Franco, un aneddoto, ripeto, magari se volete anche banale, che però ha in un qualche modo
creato
un allaccio, no? Sassuolo, Milano, automaticamente eravamo dentro, eravamo parte del gioco.
Leo Turrini, che ha fatto la postfazione di questo libro, la prefazione la fece Edmondo Berselli, racconta come, diciamo, l'ironia dei grandi, cioè la capacità da parte di Franco Vantaggi di fare cose, ma di non prendersi, tra virgolette, troppo sul serio, però, diciamo, di fare sicuramente cose interessanti. Quindi ricordo ancora la possibilità di scaricarlo liberamente senza nessun problema dal sito di Confindustria Ceramica, perché di aneddoti, voglio dire, cito solo Montezemolo, cito solo, voglio dire, l'ex guardasigilli Oliviero Di Liberto, segretario del, che era segretario del Partito dei Comunisti Italiani, sì, che disse in qualità di ministro di Grazia e Giustizia: voglio venire a trovarvi il più velocemente possibile. Quando io, che passarono la telefonata a me del suo capo della segreteria, poi misi giù e chiamai Franco Vantaggi, dissi: guardi, mi scuso se la disturbo in questo, diciamo, so che lei è in una riunione, però insomma le devo dire che il ministro di Grazia e Giustizia ci tiene a venire da noi, a venire anche abbastanza in fretta. Era il 10 di luglio, voleva venire entro la fine di luglio. E allora lui a un certo punto disse: au, stavolta mi sa che ci arrestano tutti. Questo, voglio dire, con grande, voglio dire, sollievo da parte mia, perché potete immaginare, insomma, la cosa.
Sempre la postfazione di Leo Turrini, era questo. Leggo, cito testualmente, dice: a un certo punto Franco aveva l'umorismo anche abrasivo. No? È un'altra definizione molto bella per ricordare l'uomo e, come dicevo prima, il personaggio, perché di fatto impersonava proprio un carattere.
Perdonami, era anche la sua grande forza, perché lui arrivava, io sono, adesso non mi voglio paragonare perché non assolutamente, però io sono un po' come lui, nel senso che vedi una persona che conosci, o anche se non la conosci, magari fai la battuta, lui era simpaticissimo in questo, poi però nel momento in cui instaurava il feeling con la persona, diceva: come stai, eccetera, grande, eccetera, pam, ti sparava la roba serissima, ma improvvisamente, sì, improvvisamente. E allora tu questa roba serissima, dopo ce l'avevi addosso e ce la dovevi portare. Però questa era anche la sua forza. Infatti quando vi dico che alla fine ci voleva un romano, perché un milanese non ce l'ha questo tipo di humor e neanche questo andare sopra le righe, che era una sua caratteristica, per me vincente, assolutamente.
Torno un attimo a Donato con una domanda che riguarda probabilmente più il futuro che il passato. Cosa si deve fare, Donato, dal tuo punto di vista, per mantenere questo cluster, questo settore agile, tecnologicamente avanzato, dal punto di vista dello studio? Perché abbiamo assistito nell'arco degli anni, purtroppo, a maltrattamenti, se mi passi questo termine, forse neanche del tutto consono alla gravità degli atti, no, dei gesti compiuti nei riguardi di istituzioni come il Don Magnani, che era la nostra scuola tecnologica di riferimento, l'Istituto Tecnico Volta, da cui si pensava, giusto Alfonso, potessero uscire i tecnici che poi sarebbero diventati o sono diventati di fatto poi le maestranze professionalizzate per il nostro settore. Abbiamo fatto insieme, Andrea, a Confindustria Ceramica, 3 master specialistici di secondo livello per il settore ceramico, che hanno avuto una difficoltà di gestione terribile perché mancavano gli iscritti a un certo punto della storia. Donato, dal tuo punto di vista, dal punto di vista del sindacato moderno, cosa si deve fare per ricostruire questo tessuto, passami il termine, scolastico, di studi, perché questo cluster continui?
Beh, c'è una precisazione. Io ormai sono 12 anni che non ho più incarichi sindacali, quindi al massimo posso dire che l'ho fatto per scelta. Finito, se avete bisogno, bene, altrimenti bene. Gratuitamente vi dico quello che penso, e non è la via alla verità, alla vita. E faccio questo, quindi cosa pensa il sindacato? Toccherà qualche altro. Cosa penso io? Posso avere qualche idea. Allora, c'è un primo dato che distingue anche questa situazione da quella precedente e che dice anche, secondo me, le responsabilità che qualcuno ha avuto. Fra le forze che aveva questo distretto c'era l'Ipsia Ferrari, le ceramiche rubavano, uso questo termine per capirci, i tecnici che uscivano dalla Ferrari per portarli nelle proprie aziende. L'innovazione, stessa cosa faceva il meccano ceramico. Chi non ha mai valorizzato negli ultimi 20-30 anni quell'istituto è stata la Ferrari. La Ferrari ha preferito per anni prendere persone fuori dal territorio e non valorizzare l'istituto che è nato lì,
E questa dice lunga, vuol dire che allora per primo occorre che da parte del sistema delle imprese si faccia sinergia, non si ragioni sul fatto che io formi i miei, no, bisogna riuscire a pensare a un sistema di formazione che forma il maggior numero possibile di persone. Due, persone che devono essere formate dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista della loro creatività individuale. Quando si parlava di Marazzi e di quel centro, tanta gente si è poi costruita e andata a fare altre cose. A Sassuolo in quegli anni c'era un piccolo centro, si chiamava Cerra, con Giorgio Olivieri, a proposito di persone che Franco spesso ascoltava, e che era un gruppo di tecnici, dirigenti di azienda, che non solo hanno dato una mano per affrontare la crisi, sono stati fondamentali anche nel ragionamento di quelle casse integrazioni, ma che avevano una visione. Ora, occorrerebbe ricostruire questo, e l'aggiungo con molta tranquillità, occorre mettere in campo una politica che sia la politica dell'accoglienza. Torno a un esempio: voi in Ferrari fate fatica a trovare sulle linee lavoratori di colore, potete trovare degli ingegneri, ma lavoratori di colore no. Beh, domanda, a prescindere dalle idee, prima, seconda generazione, ma queste sono le persone che dovranno bene o male essere valorizzate. Se gli viene detto che quegli ambiti non sono loro, viene fatto capire, è evidente che avremo sempre un doppio problema. Gente che se ne va, si parlava prima, una parte consistente dei giovani o delle ragazze, dei ragazzi laureati di Sassuolo, ma anche di Modena, vanno verso Milano, vanno da altre parti. Se non riusciamo a costruire una nuova idea, che si chiama speranza, in queste generazioni, io la vedo complicata. Occorre fare un salto da questo punto di vista. Ma occorre fare un salto anche valorizzando il lavoro. Se il lavoro viene indicato, visto, vissuto e controllato, e pensato, indicato solo come sofferenza, ma chi ci va a lavorare? Ci va proprio come ultima strada. E qui do un esempio, fra i grandi fatti di quegli anni, ce n'è uno che riguardava la Marazzi. La Marazzi sperimentò, prima della grande innovazione, una cooperativa a cui aveva affidato tutta la gestione della propria attività. A proposito di esternalizzazione, si chiamava la cooperativa San Giorgio. Fallisce la cooperativa San Giorgio, anni 60, Marazzi fa una scelta che è quella di prenderli tutti, per due ragioni, ne ha bisogno e c'è un'affinità ideale, culturale, religiosa, ma che segna anche che a volte processi di esternalizzazione pensati male, solo per risparmiare, diventano un problema. E separano imprese e lavoro. Prospettiva. Ho indicato alcune cose su cui ragionare insieme. Poi c'è una scuola che appunto riesca a formare, a costruire una scuola che sia una scuola aperta, che permetta alle persone di rilanciare l'ascensore sociale, si diceva una volta, perché se si blocca l'ascensore sociale c'è una parte che non accetterà mai di restare in fondo e di farlo con grande tranquillità.
I piani formativi dell'ITI per molti anni avevano all'interno, diciamo, del loro programma il RACU. Allora abbiamo qui al tavolo un esponente di ruolo, degli imprenditori. Il RACU sai cos'è? Parla Alfonso Panzani. No, dico, come possiamo pretendere che un tecnico formatosi in RACU poi, chiedo ad Alfonso di sviluppare un pensiero, questo possa diventare un tecnico di una ceramica industriale che oggi abbiamo detto è basata su ingegneria elettronica per il 90%. Probabilmente. Sì. Qual è il tuo pensiero?
La domanda è interessante, non me la sono mai posta. Devo dire che il RACU probabilmente si faceva quando la ceramica era ancora molto decorativa, terzi fuochi. Io ho acquistato delle imprese che facevano terzo fuoco, quindi lo conosco bene. Oggi il mondo, come hai detto tu, è cambiato, però c'è ancora bisogno di, sopra la ceramica soprattutto oggi, efficienza, standardizzazione, grandi volumi, e proprio per poter competere in un mondo internazionale che è sempre più complicato. però penso che la creatività abbia ancora sempre un ruolo importante, non così importante come era 20 anni fa, ma importante. Può darsi che anche oggi il minimalismo ha avuto il sopravvento negli ultimi 20 anni, 25 anni, quindi ha fatto molte trasformazioni anche nel nostro territorio. Può darsi che ci sia un ritorno anche alla decorazione da diversi, e quindi ci sarà uno spazio anche in futuro, perché il Made in Italy poi è stato anche molto legato al design. Tornando invece a quello che diceva più avanti, che mi trovo concorde, la formazione è importantissima, come associazione hai ricordato tu i trienni di ingegneria. Noi abbiamo finanziato dei corsi, cioè, e anche pre-competitivi, nel senso che ognuno diceva io ho bisogno di questo. Diciamo che oggi è più difficile trovare delle figure, anche degli area manager, delle figure che, perché è cambiato un pochettino anche i desideri dei nostri ragazzi. Adesso ci sono delle figure che non attraggono più come in precedenza, e credo che la formazione sia sicuramente un aspetto molto importante, anche se oggi le minacce che vengono dal nostro settore sono un po' dalla interpretazione della globalizzazione. Io credo che lì nei prossimi anni dipenderà molto, perché noi oggi dipendiamo molto dall'export, da ormai da 50 anni per il 90, l'80, 90%. Il fatto che si possono creare dei blocchi, che potrebbe essere, siamo in una fase, in un magma evolutivo che non riusciamo a capire bene, però è importante capire, noi dovremo continuare a sfidarci a livello globale, cercare di mantenere la testa delle imprese, l'innovazione in Italia, come si è sempre detto, mantenere il distretto che è fatto non solo di piastrelle ceramiche, ma anche di industria per la automazione, che è dove siamo per fortuna ancora leader, e cercare di capire quale mondo sarà, perché lì si giocheranno le sfide future. Ecco.
Abbiamo ancora qualche minuto insieme, Andrea, poi giro di tavolo in chiusura. Cosa vogliamo aggiungere a questo pomeriggio, dove di fatto si è parlato di un settore che poche volte parla di sé, fuori dalle mura, diciamo, di via Montesanto?
Sì, è un settore che racconta in modo puntuale le diverse cose, diciamo, che fa, e il valore aggiunto della chiacchierata di oggi pomeriggio, voluta, diciamo, voluta per ricordare Franco Vantaggi, ha avuto secondo me il grande pregio di mettere a sistema tutti quanti questi fattori strettamente connessi, perché le relazioni industriali, la tecnologia, la formazione e la competitività sono tutti quanti fattori sicuramente importanti. Io credo che noi abbiamo toccato tanti aspetti. Ne sottolineo uno già toccato, ma perché credo che sia l'elemento importante, cioè la capacità umana di dialogare tra le persone, perché prima di svolgere una determinata funzione, ciascuno è una persona e ciascuno, diciamo, svolge, e dal dialogo delle persone e dalla condivisione dei valori fondamentalmente di base si riesce a fare. In questo io credo Franco Vantaggi è stato un assoluto maestro, che ha insegnato a molti, a me per primo, ma certamente non solo a me, questa cosa, che è straordinariamente importante anche per affrontare le sfide che Alfonso Panzani diceva, che sono sfide di cambiamento di scenario, di visione, di percezione diversa delle cose.
Grazie Andrea, grazie a tutti gli amici che questo pomeriggio hanno voluto insieme a te, insieme a noi, ricordare la figura dell'ex direttore di Confindustria Ceramica Franco Vantaggi. Ricordiamo ancora Roma Sassuolo, biglietto di sola andata, il libro che hai scritto magistralmente, disponibile gratuitamente sul sito di Confindustria Ceramica,
nell'area dedicata alle riviste e ai libri,
nell'ambito dello shop, del bookshop, dicevi, esatto. Può essere scaricato. Grazie all'ex sindaco Caselli.
Grazie a voi.
Grazie ad Alfonso Panzani, past president di Confindustria Ceramica. Grazie a Donato, grazie, gentilissimo. A ci rivedremo live. Grazie a Concetta Vantaggi che ci ha accompagnato in questo pomeriggio. Andrea, un grazie infinito a te per l'occasione che ci hai fornito per ricordare un amico. Franco Vantaggi, e soprattutto la promessa, ricordala, che ci rincontreremo in un pomeriggio live magari a febbraio.
Perché no? Le cose sono tante, grazie a te di aver immaginato e realizzato tutto questo.
Assolutamente, grazie. È stato un enorme piacere avervi qui con noi oggi pomeriggio.